Noi ci rendiamo conto che è importante che i cristiani, i credenti siano là dove si prendono delle decisioni a livello europeo e quindi l'obiettivo è di conoscere meglio le istituzioni europee, di far mostrare alle istituzioni il nostro interesse e la nostra presenza e anche per acquistare una nuova competenza da poter poi trasmettere ai popoli e alle comunità, perché soprattutto poi i laici diventino protagonisti di questa costruzione europea.
Questo incontro si svolge in un momento di grave crisi per l'Europa. Come la Chiesa può aiutare a uscire da questa situazione?
Ma noi notiamo certamente una crisi di identità stessa dell'Europa. Io credo che la Chiesa su questo punto ha un contributo determinante, perché noi vediamo come l'Europa ha un'identità non solo economica, ma un'identità politica, ha una identità soprattutto culturale. E in questa identità culturale la dimensione del cristianesimo è determinante. Ecco, noi non possiamo concepire nulla dei 2000 anni ultimi dell'Europa senza riferimento al cristianesimo. Un altro aspetto è certamente l'aspetto della solidarietà, e nel cuore del cristianesimo questa dimensione di solidarietà, di rispetto dell'altro, di amore in fondo dell'altro. E quindi a questo punto un altro contributo è che il cristianesimo introduce la novità della carità nella società, e la carità non esiste senza giustizia naturalmente, ma la carità va anche oltre la giustizia, introduce una dimensione di gratuità, introduce una dimensione anche di perdono e di dono, che è una originalità enorme in questo momento storico.
La famiglia sta diventando una realtà sempre più fragile, che cosa dire?
Penso che un compito fondamentale è innanzitutto ridefinire cos'è famiglia, ridare un contenuto alla parola famiglia. Noi purtroppo assistiamo addirittura alla difficoltà di dire cos'è famiglia, perché dietro questa parola vengono messi dei contenuti oggi che esprimono la famiglia come è vista nella realtà, nella natura, come vista da Dio, che è un rapporto uomo e donna, un rapporto aperto alla vita. Invece dentro questa parola si mettono delle realtà che sono contrarie a questo. E anche certi termini come padre, madre, marito, moglie o addirittura uomo-donna trovano delle difficoltà, quasi quasi sono delle parole che perdono contenuto e poi tendono a sparire per andare verso il generico, no? Dire genitore A, genitore B, o dire coniuge A, coniuge B, o dire non siamo uomo e donna ma siamo gender, eccetera. E c'è questa specie di allontanamento dalla realtà che tocca molti aspetti della cultura europea attuale. Quindi il nostro sforzo è tornare alla realtà, per noi credenti alla realtà voluta da Dio, sul tema della famiglia.
Al centro dell'incontro anche il tema della libertà religiosa, in pericolo anche in Occidente. Vediamo per esempio la questione dell'obiezione di coscienza negli Stati Uniti.
Sì, da una parte riguardo alla religione in genere io vedo che c'è un nuovo interesse. Oggi le istituzioni internazionali sono ben coscienti che la religione è determinante per i popoli, per le culture, quindi è un riferimento essenziale. Dall'altra abbiamo molti passi da farsi. Innanzitutto ottenere una libertà, da una parte una libertà di culto, una libertà di organizzazione interna, una libertà di poter professare, poter insegnare la propria fede, ma da un'altra parte soprattutto la libertà di essere presenti nello spazio pubblico, quello che il Papa sottolinea spesso, che Dio ha diritto di essere nello spazio pubblico, e se togliamo Dio veramente abbiamo tolto la base per la convivenza, per la pace, per la solidarietà. E in questo ambito abbiamo molte questioni, pensiamo alla presenza dei simboli religiosi nello spazio pubblico e anche la questione che lei ha citato dell'obiezione di coscienza, quindi il rispetto che le organizzazioni, le realtà religiose possono essere fedeli alla loro etica, alla loro morale, ai loro principi, ai loro valori e non siano costrette in qualche maniera dal potere andare contro ai propri valori. Poi conosciamo il fatto delle discriminazioni per motivi religiosi fino a forme di persecuzione. E i paesi che saranno rappresentati qui dai vescovi, i paesi del sud-est Europa, sono paesi che incontrano difficoltà. Sono la Chiesa Cattolica è in minoranza numerica e quindi anche tutte le domande che sono proprio delle minoranze, dal riconoscimento delle chiese, dalla reale libertà di espressione, da una reale possibilità di essere presenti nello spazio pubblico. Vedo anche un altro grosso dibattito che c'è in Europa, è il rapporto tra la libertà di espressione, che oggi è molto dei media, che oggi è molto sottolineata, e dall'altra il rispetto per i valori delle religioni, cioè fin dove può andare la libertà di espressione, fin dove vai a violare o a incitare addirittura alla violenza o all'odio contro le religioni o i valori religiosi.
Ma c'è il pericolo che la fede cristiana venga sempre più emarginata e privatizzata in Europa?
Sì, che ci sia da una parte questo tentativo è evidente, che ci sono forze che lavorano in questo senso, è chiaro. Ma dall'altra parte io noto una nuova coscienza anche nei credenti del fatto cristiano, e dall'altra parte c'è anche, direi, una nuova paura, una nuova interrogazione che circola per l'Europa. Siamo un po' meno arroganti perché siamo meno sicuri, abbiamo più paura.
Anche il tema della bioetica è molto caldo.
Recentemente l'Assemblea parlamentare ha detto di no all'eutanasia, ha detto che l'eutanasia va sempre rifiutata, e questo è positivo. Qualche tempo fa, in una risoluzione, si è pronunciati a favore dell'obiezione di coscienza del personale medico. C'è stata una sentenza della Corte che ha detto che l'Austria ha diritto di rifiutare la fecondazione in vitro eterologa, cioè la fecondazione in vitro con un seme che viene dall'esterno della coppia. C'è stata una sentenza che riguardava l'Irlanda, dove se non altro la Corte ha detto che non esiste un diritto all'aborto, però i temi legati alla origine della vita, i temi legati alla nascita, legati alla crescita, legati al mondo medico, legati alla fine della vita, sono veramente di una attualità enorme. Anche qui credo che la questione di fondo tocca la visione dell'uomo stessa. Qui si gioca il futuro della persona umana stessa.
Tra le sfide di questi paesi c'è anche il dialogo ecumenico.
Da una parte queste chiese hanno delle difficoltà, però vivono anche dei laboratori di dialogo ecumenico, anche di incontro tra le religioni, che diventa anche molto utile per tutta l'Europa. Quindi spero che questo incontro sia anche occasione perché la voce di queste chiese sia più sentita anche dalle altre chiese da tutta l'Europa. E ci sono anche, io ho visto visitando questi paesi, che c'è spesso una vivacità di vita cristiana che mi sembra anche esemplare, visto il contesto difficile in cui sono.
Mercoledì ci sarà la messa per l'Europa.
Sì, è una proposta che vogliamo fare nella bella cattedrale, splendida cattedrale di Strasburgo, a cui parteciperanno questi vescovi della regione del sud-est Europa, e abbiamo invitato i rappresentanti del Consiglio d'Europa e anche comunità o amici che sappiamo che si interessano in particolare dell'Europa, nella coscienza, come dice il Papa in Caritas e in Veritate, che la vita pacifica, la vita solidale, la vita giusta tra i popoli, in fondo è un dono che noi dobbiamo ricevere e che dobbiamo invocare. Quindi poniamo un segno di preghiera per dire che l'Europa deve aprire le proprie braccia per accogliere un dono che Dio vuole fare all'Europa. Cioè Dio ha mai abbandonato l'Europa. Se siamo noi ad aver abbandonato Dio, il problema è nostro. Però Dio ha dato la vita per questa Europa, e allora questa messa vuole essere prendere coscienza e vivere un evento di invocazione a Dio.